Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Ciao ragazzi, continuiamo la lettura per scoprire se Justin Moritz sarà assolta o condannata. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 7. Passammo tristemente il tempo che ci separava dalle 11, ora dell'inizio del processo. Poiché mio padre e gli altri membri della famiglia avevano l'obbligo di testimoniare, li accompagnai al tribunale. Durante lo svolgimento di quella miseranda farsa di giustizia, soffrii tutte le pene dell'inferno. Si doveva decidere se il risultato della mia illecita curiosità e delle mie fatiche sarebbe stato la morte di due esseri umani, quella di un bimbo sorridente, pieno di gioia e di innocenza, e quella di un'altra persona, assassinata in maniera ancora più tremenda, con l'aggravante di infamia per un delitto che sarebbe stato memorabile per orrore. Anche Justin era una fanciulla di merito e possedeva qualità che le promettevano una vita felice. Ora tutto doveva scomparire in una tomba ignominiosa e ogni colpa ricadeva su di me. Avrei preferito mille volte accusarmi del delitto attribuito a Justin, ma ero assente quando il crimine era stato commesso e una simile dichiarazione sarebbe stata considerata come il vaneggiamento di un pazzo, senza giovare alla discolpa di colei che soffriva per causa mia. Quando comparve, Justin era calmissima. Vestiva a lutto e il suo viso, sempre attraente, era reso squisitamente bello dalla solennità dei suoi sentimenti. Pure appariva fiduciosa nella propria innocenza e non tremava, anche se centinaia di persone la guardavano con odio, perché tutta la simpatia che la sua beltà avrebbe potuto altrimenti provocare era cancellata nell'animo degli spettatori dal pensiero dell'enormità che le veniva attribuita. Era tranquilla, ma la sua tranquillità era evidentemente forzata. E poiché la sua confusione era già stata addotta come prova di colpevolezza, ella si sforzava di far mostra di coraggio. Come entrò nell'aula, volse lo sguardo attorno e subito scoprì il posto dove noi eravamo seduti. Quando ci vide, parve che una lacrima le velasse gli occhi, ma subito si riprese e un'espressione di affetto doloroso sembrò attestare la sua completa innocenza. Ebbe inizio il processo e dopo che il pubblico ministero ebbe formulato l'accusa, vennero chiamati alcuni testimoni. Contro di lei deponevano molte strane circostanze che avrebbero potuto rendere incerto chiunque come me non avesse avuto prove irrefutabili della sua innocenza. Era rimasta assente da casa tutta la notte in cui il delitto era stato commesso e verso il mattino era stata vista da una donna del mercato non lungi dal luogo in cui era stato trovato il corpo del bimbo assassinato. La donna le aveva chiesto che cosa facesse, ma ella, con un'espressione strana, si era limitata a rispondere in maniera confusa e inintellegibile. Era tornata a casa verso le 8 del mattino e quando le avevano domandato dove avesse passato la notte, aveva detto di essere stata in cerca del bambino e aveva chiesto con ansia se si sapeva qualcosa di lui. Quando le avevano mostrato il cadavere, era caduta in preda a un violento attacco isterico e aveva dovuto restare a letto per diversi giorni. Si produsse allora la miniatura e si chiamò il domestico che gliel'aveva trovata in tasca. E quando Elizabeth, con voce esitante, riconobbe che si trattava della stessa miniatura che aveva appeso al collo del bimbo un'ora prima che egli si smarrisse, un mormorio di orrore e di indignazione corse per l'aula. Justin venne invitato a difendersi. Nel corso del processo il suo contegno era mutato. Sul suo volto si leggevano chiaramente sorpresa, dolore e angoscia. Più volte era stata sul punto di piangere, ma quando venne sollecitata a scolparsi, raccolse tutte le sue forze e parlò con voce chiara, anche se tremante. «Dio sa», disse, «quanto sia innocente. Ma non pretendo che le mie proteste valgano a farmi assolvere. La mia innocenza apparirà dall'esposizione chiara e semplice dei fatti che vengono addotti a mio carico, e spero che il carattere da me sempre mostrato possa indurre i giudici a una favorevole interpretazione, laddove qualche circostanza appaia dubbia o sospetta». Poi raccontò che con il permesso di Elizabeth aveva passato la sera della notte in cui era stato commesso il delitto a casa di una zia a Chen, un villaggio situato a una lega circa da Ginevra. Mentre tornava, verso le 9, aveva incontrato un uomo il quale le aveva chiesto se sapeva qualcosa del bimbo che era andato perduto. Allarmata da quella notizia, aveva cercato a lungo il fanciullo. Poi le porte di Ginevra si erano chiuse ed ella era stata costretta a restare per diverse ore della notte in una capanna annessa a una villa, senza voler per questo disturbare i proprietari, che la conoscevano benissimo. Incapace di riposare o di dormire, aveva lasciato prestissimo il suo rifugio, nella speranza di poter trovare mio fratello. Non sapeva se si era avvicinata al luogo dove giaceva il suo cadavere. Non era cosa sorprendente che fosse apparsa sconvolta quando era stata interrogata dalla donna del mercato. Aveva passato una notte insonne e il destino del povero William era ancora incerto. Per quello che riguardava la miniatura, non poteva fornire spiegazione alcuna. «So», continuò l'infelice vittima, «con quale peso e con quanta fatalità questa unica circostanza gravi contro di me, ma non sono in grado di spiegarla, e dopo aver espresso la mia completa ignoranza in proposito, non mi resta che fare qualche ipotesi sulla probabilità che la miniatura possa essere stata messa nella mia tasca. Ma anche su questo punto non so dove battere. Credo di non aver nemici al mondo, e nessuno certo potrebbe essere così malvagio da distruggermi per un semplice capriccio. È stato l'assassino a metterla là? Non so come potrebbe aver avuto modo di farlo, o se anche lo sapessi, perché mai egli avrebbe rubato il gioiello per separarsene così presto? Affido la mia causa alla saggezza dei miei giudici, anche se vedo che non c'è luogo alla speranza. Prego che si interroghino alcuni testimoni sul mio carattere. Se le loro parole non avranno maggior peso della mia supposta colpevolezza, dovrò essere condannata, anche se affido alla mia innocenza la mia salvezza. Furono interrogati alcuni testimoni che la conoscevano da molti anni e tutti parlarono bene di lei. Ma il timore e l'orrore del delitto di cui la ritenevano colpevole li resero timorosi e tolsero loro ogni volontà di spingersi troppo oltre. Come vide che anche l'ultima risorsa del suo eccellente carattere e della sua condotta irreprensibile stava per venir meno all'accusata, Elizabeth, sebbene in preda alla più viva agitazione, chiese il permesso di rivolgersi alla corte. «Sono», disse, «la cugina dell'infelice fanciullo che è stato assassinato, o meglio sua sorella, perché sono stata educata dai suoi genitori e già molto tempo prima della sua morte vivevo con loro». Potrebbe quindi apparire indegno che io mi faccia avanti in una simile occasione, ma quando vedo una creatura umana sul punto di perire per la vigliaccheria dei suoi pretesi amici, chiedo mi sia permesso di parlare perché possa dire quello che so del suo carattere. Conosco molto bene l'accusata. Ho vissuto con lei nella stessa casa prima per un periodo di 5 anni, poi per un altro di quasi 2. Per tutto questo tempo ella mi è apparsa la più gentile e la più amabile delle creature di questo mondo. Durante l'ultima malattia di mia zia, Madame Frankenstein, le ha dedicato le cure più affettuose e attente, poi ha assistito la madre nel corso di un penoso disturbo, in una maniera che ha destato l'ammirazione di tutti coloro che la conoscevano. Dopodiché è tornata a vivere in casa di mio zio, dove tutti le volevano bene. Era molto affezionata al bimbo che ora è morto e si comportava con lui come una madre piena di premure. Per parte mia, non esito ad affermare che, malgrado tutte le prove prodotte contro di lei, la credo con assoluta certezza perfettamente innocente. Non avrebbe avuto motivo alcuno di compiere una simile azione. E quanto all'oggetto che rappresenta la prova più schiacciante, glielo avrei dato volentieri, se davvero lo avesse desiderato, tanta è la stima che ripongo in lei. Eccellente Elizabeth, si udì un mormorio di approvazione, ma si riferiva a quel generoso intervento e non era in favore della povera Justin, verso la quale la pubblica indignazione si rivolse con raddoppiata violenza, accusandola dell'ingratitudine più nera. Ella pianse mentre Elizabeth parlava, ma non rispose. Terribili furono la mia agitazione e la mia angoscia durante tutto il processo. Credevo nella sua innocenza, ne ero certo. Forse nel suo gioco infernale il demone che, non ne dubitavo neppure per un attimo, aveva assassinato mio fratello, aveva anche condannato quell'innocente alla morte e all'ignominia? Non potevo reggere all'orrore della mia situazione e quando mi accorsi che la voce popolare e il contegno dei giudici avevano già condannato la mia innocente vittima, mi precipitai fuori dall'aula in preda all'angoscia. Le torture dell'accusata non eguagliavano le mie. Ella era sorretta dalla propria innocenza, mentre a me le zanne del rimorso straziavano il petto e non avrebbero lasciato la presa. Passai una notte di ininterrotta agonia. Al mattino andai al tribunale, avevo le labbra e la gola riarse. Non osai porre la fatale domanda, ma ero conosciuto e l'ufficiale indovinò il motivo della mia visita. I dadi erano stati gettati, erano tutti neri e la povera Justin era condannata. Non posso nemmeno tentar di descrivere quello che provai. Già avevo sperimentato sensazioni d'orrore che mi sono sforzato di spiegare con le espressioni più acconce, ma le parole non possono dare un'idea della straziante disperazione che mi sconvolse allora. La persona a cui mi ero rivolto aggiunse che Justin aveva già confessato la sua colpa. Questa prova, osservò, non era necessaria in un caso così lampante, ma ne sono ugualmente lieto. A nessuno dei nostri giudici piace condannare un criminale su prove circostanziali, per quanto evidenti possano essere. Quando tornai a casa, Elizabeth mi chiese ansiosamente quale fosse stata la sentenza. «Cugina mia», risposi, «la decisione è stata quale tu potevi aspettartela. Tutti i giudici preferiscono che 10 innocenti soffrano piuttosto che un solo colpevole sfugga. Ma ella ha confessato». Fu questo un colpo crudele per la povera Elizabeth, che aveva creduto con cieca fiducia nell'innocenza di Justin. «Ahimè», ella disse, «come potrò più prestar fede alla bontà umana? Justin, che io amavo e stimavo come una sorella, avrebbe mostrato quei sorrisi di innocenza solo per tradire? I suoi occhi buoni sembravano incapaci di animosità e cattiveria, eppure ella ha commesso un delitto». Poco dopo ci riferirono che l'infelice vittima aveva espresso il desiderio di vedere mia cugina. Mio padre avrebbe preferito che ella non andasse, ma disse che lasciava ogni decisione al suo giudizio e ai suoi sentimenti. «Sì», disse Elizabeth, «andrò, anche se è colpevole, e tu, Victor, mi accompagnerai. Non posso andare sola». L'idea di quella visita era una tortura per me, ma non potevo rifiutare. Entrammo nella triste cella e in fondo scorgemmo Justin seduta su un poco di paglia. Aveva le mani strette dai ceppi e teneva la testa appoggiata alle ginocchia. Come ci vide entrare si alzò e quando fummo soli con lei si gettò ai piedi di Elizabeth piangendo amaramente. Anche mia cugina piangeva. «Oh Justin», disse, «perché mi hai tolto la mia ultima consolazione? Fidavo nella tua innocenza e se già allora ero molto infelice non ero disperata come lo sono adesso. Anche voi allora mi credete tanto, tanto cattiva? Anche voi vi unite ai miei nemici per calpestarmi?» La sua voce fu soffocata dai singhiozzi. «Alzati, mia povera ragazza», disse Elizabeth, «perché ti inginocchi se sei innocente? Io non faccio parte dei tuoi nemici. Ti ho creduto monda da ogni macchia, nonostante ogni prova, fino a quando non ho saputo che tu stessa ti eri dichiarata colpevole. Tu ora affermi che ciò è falso e sta sicura, mia cara Justin, che nulla se non la tua stessa confessione può scuotere per un momento la mia fiducia in te». «Ho confessato, ma ho confessato una menzogna. Ho confessato per ottenere l'assoluzione, ma ora questa falsità mi pesa sul cuore più di tutti i miei peccati. Il Dio del cielo mi perdoni. Da quando sono stata condannata, il confessore non mi ha lasciato un attimo di tregua. Mi ha tormentato e minacciato tanto che quasi ho cominciato a pensare di essere il mostro che egli diceva. Affermava che nei miei ultimi momenti mi avrebbe scomunicato e dannato al fuoco dell'inferno se avessi continuato a mostrarmi ostinata. Cara signora, non avevo nessuno che mi sostenesse. Tutti mi guardavano come una miserabile destinata all'ignominia e alla perdizione. Che cosa potevo fare? In un'ora d'angoscia ho sottoscritto una menzogna e solo ora mi sento davvero infelice». Tacque per un istante, piangendo, poi continuò. «Pensavo con orrore, mia dolce signora, che voi avreste giudicato la vostra Justin che onorava tanto la vostra benedetta zia e che vi amava, una creatura capace di un delitto che solo il diavolo può aver potuto compiere. Caro William, caro e benedetto fanciullo, presto ti rivedrò in cielo, dove tutti saremo felici, e ciò mi consola mentre mi accingo ad affrontare l'ignominia e la morte. Oh Justin, perdonami di aver per un solo istante dubitato di te. Perché hai confessato? Ma non abbatterti, mia cara ragazza. Io proclamerò dovunque la tua innocenza e dovranno credermi. Pure tu devi morire. Tu, la mia compagna di giochi, la mia amica, la mia sorella e più che la mia sorella. Non potrò sopravvivere a una così orribile sciagura. Cara dolce Elizabeth, non piangete. Dovete consolarmi coi pensieri di una vita migliore e levarmi al di sopra delle meschine cure di questo mondo di ingiustizia e di lotta. Non spingetemi alla disperazione, mia eccellente amica. Cercherò di consolarti, Ma questo, temo, è una sciagura troppo profonda e straziante per ammettere consolazione, perché non c'è speranza. Ma il cielo ti dia rassegnazione, mia carissima Justin, e una fiducia che va più in alto di questo mondo. Oh, quanto odio tutte queste farse! Quando una creatura viene assassinata, subito si priva della vita un'altra creatura in maniera lenta, tormentosa. Poi i carnefici, le mani ancora umide di sangue innocente, credono di aver fatto qualcosa di grande e chiamano tutto ciò giustizia. Quando si pronuncia questa parola, so che si stanno per infliggere punizioni più grandi e terribili di quelle che il più cupo tiranno ha mai inventato per trarre la più spaventosa vendetta. Pure questa non è una consolazione per te, mia Justin, a meno che tu non possa essere lieta di fuggire da una tana così miserabile. Ahimè, vorrei essere in pace con mia zia e con il mio caro William, lontana da un mondo che odio e dai visi degli uomini che abborro. Justin ebbe un pallido sorriso. Questa, cara signora, è disperazione, non rassegnazione. Non devo imparare la lezione che voi volete insegnarmi. Parlatemi di qualcos'altro, di qualcosa che mi dia pace e che non aumenti la mia angoscia. Durante questa conversazione mi ero ritirato in un angolo della cella per nascondere lo strazio profondo che mi tormentava. Disperazione. Chi osava parlare di disperazione? La povera vittima che l'indomani avrebbe dovuto passare il triste confine fra vita e morte non provava un'angoscia profonda e amara come la mia. Digrignai i denti e li strinsi, abbandonandomi a un gemito che mi salì dall'intimo dell'anima. Justin ebbe un sussulto. Quando vide chi ero, mi si avvicinò e disse: «Caro signore, è molto buono da parte vostra essere venuto a visitarmi. Voi non credete, spero, che io sia colpevole?» Non mi riuscì di rispondere. «No, Justin», disse Elizabeth, «è più convinto di quanto lo fossi io della tua innocenza, perché non ha voluto credere nemmeno quando ha saputo che tu avevi confessato». Lo ringrazio di tutto cuore. In questi ultimi momenti sento la più sincera la gratitudine per tutti coloro che pensano a me con bontà. Com'è dolce l'affetto per una sciagurata quale sono io. Ciò rende meno greve il peso della mia disgrazia. Sento di poter morire in pace, ora che la mia innocenza è riconosciuta da voi, mia cara signora, e da vostro cugino. Così la povera infelice cercò di confortare gli altri e se stessa. E riuscì davvero a ottenere la rassegnazione che desiderava. Ma io, il vero assassino, sentivo agitarsi nel mio petto il verme che mai sarebbe morto e che non mi lasciava speranza o consolazione. Anche Elizabeth piangeva ed era in preda al dolore, ma la sua era l'angoscia dell'innocenza che, come una nuvola passeggera davanti alla luna, ne cela per un momento lo splendore senza per questo macchiarlo. Dolore e disperazione erano penetrati nel fondo del mio cuore. Portavo dentro di me un inferno che nulla avrebbe potuto estinguere. Restammo alcune ore con Justin e solo con grande fatica Elizabeth poté separarsi da lei. «Vorrei», gridò, «poter morire con te. Non posso vivere in questo mondo di miseria». Justin cercò di assumere un'aria lieta mentre a fatica tratteneva le sue amare lacrime. Abbracciò Elizabeth e disse, con voce resa incerta dall'emozione, «Addio, dolce signora, carissima Elizabeth, mia diletta e sola amica. Possa il cielo nella sua liberalità benedirvi e preservarvi. Possa essere questa l'ultima sciagura che mai abbiate a soffrire. Vivete, siate felice e rendete felici gli altri». Sulla via del ritorno, Elizabeth disse, «Non puoi credere, caro Victor, quanto mi senta sollevata, ora che sono certa dell'innocenza di quella disgraziata fanciulla. Mai avrei potuto conoscere ancora la pace se la mia fede in lei fosse stata delusa. Nel momento in cui l'ho creduta colpevole, ho provato un'angoscia che non avrei potuto sopportare a lungo. Ora il mio cuore è più leggero. L'innocente soffre, ma colei che io credevo affettuosa e buona non ha tradito la fiducia che avevo riposto in lei, e ciò mi conforta. Cara cugina, tali erano i tuoi pensieri, dolci e amabili come i tuoi occhi e la tua voce. Ma io ero miserabile e nessuno potrebbe immaginare lo strazio che mi tormentò allora». Ragazzi, la lettura per oggi finisce qui. Alla prossima puntata. Buona serata. Ciao.